SBS Italian.
Dopo il secondo giorno di consultazioni si è arrivato ad un accordo tra Movimento 5 Stelle e PD e il premier uscente Giuseppe Conte è stato convocato al Colle, dove si recherà giovedì alle 9.30 italiane. Noi ne parliamo questa mattina con Carlo Fusi, direttore del Dubbio. Bentornato a Radio SBS.
Grazie, bentrovati.
Allora Carlo, riassumiamo l'ultima giornata per voi, appunto le consultazioni e l'accordo pare raggiunto tra il PD e il Movimento 5 Stelle. Quali sono state le ultime tappe?
Allora, è stata una giornata, come sempre avviene in questi casi, piuttosto convulsa, perché l'ultimo miglio è sempre quello più difficile da percorrere, perché ci sono sempre le possibilità di scivolare, le trappole, gli sgambetti, le astuzie per ottenere le migliori condizioni. Infatti 5 Stelle e PD, dopo un momento di crisi che si è legato alla presenza nella nuova compagine governativa di Luigi Di Maio, del capo politico dei 5 Stelle, che rivendica il fatto di essere vice premier così come lo era nel governo giallo-verde, eventualità però che trova completamente discordanti il PD, insomma questa cosa è stata superata, diciamo, con la decisione unanime sia di PD che di 5 Stelle di accettare la premiership di Giuseppe Conte, di andare dal Quirinale a dire siamo d'accordo sul fatto che Conte riceva l'investitura per formare il nuovo governo, l'incarico per formare il nuovo governo, e poi dovrà essere Conte a dipanare la matassa che è rimasta ancora piuttosto imbrogliata da questo punto di vista, cioè dal punto di vista dei nuovi incarichi. Resta il fatto che la crisi ha fatto un passo avanti molto importante, come giustamente hai ricordato tu, il presidente Mattarella incaricherà Conte di formare il nuovo governo e c'è la fondata possibilità che se le divergenze verranno superate, già la prossima settimana il governo potrà, lunedì presumibilmente Conte potrà risalire a Quirinale, sciogliere la riserva, presentare la lista dei ministri e poi recarsi in Parlamento per ottenere la fiducia e dare il via al Conti bis che deve compiere il restante tratto di legislatura.
Ecco, il nodo del vice premier è davvero del tutto superato o resta ancora parzialmente da sciogliere?
No, non è per niente superato. Diciamo che proprio alla luce del fatto che c'era una divaricazione molto forte che rischiava addirittura di compromettere la possibilità di successo di un nuovo incarico a Conte, quindi la possibilità di realizzare un nuovo governo, questa questione è stata tolta dal tappeto e rimandata direttamente nelle mani di Conte, cioè dovrà essere lui, adesso che è ufficialmente incaricato di formare il nuovo governo, dovrà essere lui a trovare le condizioni per superare questo impasse e fare in modo che il governo possa prendere il largo. Quali sono queste condizioni da superare? Allora, la realtà è che i 5 Stelle considerano Conte un premier tecnico e quindi dicono che a loro può tranquillamente aspettare una delle due caselle da vice premier e l'altra magari andare al PD seguendo lo schema che già c'era col primo governo Conte, quello che contava su una maggioranza tra 5 Stelle e Lega. Questa interpretazione è contestata dal PD, che sostiene che invece che Conte è un esponente a tutto tondo dei 5 Stelle, quindi se Palazzo Chigi è occupato da un esponente grillino, la vicepresidenza del Consiglio non può che essere del PD, dell'altro patria, e deve essere unica. Questa impasse non è superata, alcune indiscrezioni sostengono che Conte possa anche, come dire, tagliare questo nodo gordiano dicendo che non avrà vicepremier, quindi ci sarà solo lui come responsabile timoniere del nuovo governo, ma anche questa è un'eventualità che si porta appresso un po' di problemi, perché se così fosse allora la casella fondamentale di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, che è lo snodo di tutti quanti i provvedimenti governativi, che oggi è occupato dal regista Giancarlo Giorgetti, allora a quel punto dovrebbe andare al PD, il PD la rivendicherebbe e anche su quello ci potrebbero essere dei problemi. Quindi insomma diciamo che per Conte il difficile in realtà viene adesso, però insomma diciamo c'è anche un clima generale improntato a un ottimismo, perché lo sforzo di realizzare questo nuovo accordo, questo accordo tra PD e 5 Stelle per dare via libera al governo è molto forte, quindi ci sono fondate speranze che poi Conte riesca a superare queste difficoltà.
Come è stato accolto però questo accordo all'interno del PD da una parte e del Movimento 5 Stelle dall'altro? Si è data già notizia, ad esempio, del fatto che Carlo Calenda non rinnoverà la sua tessera, ha scritto una lettera di dimissioni. Che cosa sta succedendo?
Ma è evidente ed è noto che i due partiti che devono comporre questa nuova maggioranza, due partiti che insomma fino a ieri si sono vicendevolmente insultati e quindi si sono combattuti e adesso si trovano invece a dover lavorare gomito a gomito, all'interno di questi due partiti ci sono segmenti che contestano questo nuovo equilibrio. Nel PD è noto che giustamente è stato citato, hai citato Calenda, ma ci sono anche altre forze che sostengono che insomma, questo connubio con i 5 Stelle darà solo problemi al PD e questa è una voce che viene rilanciata anche da padri nobili della sinistra come Emanuele Macaluso, così come nei 5 Stelle ci sono tanti che vedono con difficoltà l'alleanza col PD, che è appunto l'avversario storico dei 5 Stelle, e hanno già annunciato che non voteranno la fiducia, come per esempio il deputato Paragone. È noto anche che Di Battista, il leader più movimentista del gruppo, non era d'accordo su questa eventualità e ha rivendicato la necessità di o tornare alle urne direttamente oppure riproporre di nuovo l'alleanza con la Lega, e per questo trovando anche l'opposizione forte nel gruppo parlamentare. Insomma, quindi è un governo che diciamo nasce su uno stato di necessità, ma nasce anche sull'onda di macerie del governo precedente che non sono state rimosse, e questo naturalmente ne compromette il percorso e toccherà a Premier Conte sgombrare la strada per riuscire ad arrivare almeno fino al 2022, che è poi la tappa fondamentale di questa legislatura, perché quell'anno scade il mandato del presidente Mattarella e quindi questo Parlamento dovrà eleggere il nuovo capo dello Stato.
La Lega per parte sua come ha reagito a questi nuovi passaggi, a questo nuovo accordo che è emerso?
Ha reagito come era lecito e inevitabile aspettarsi, cioè diciamo con grande contrarietà, denunciando il ribaltone. Stando attento, oggi Salvini è andato al Quirinale e ha fatto al termine dell'incontro con Mattarella ha fatto delle dichiarazioni in cui ha criticato pesantemente il PD, partito delle poltrone, che vuole rimanere abbarbicato ai posti e che deve, avendo perso le elezioni poi si ritrova di nuovo invece al governo, ma è stato anche attento invece a non attaccare troppo i 5 Stelle. Però il problema di fondo, il problema politico è un altro, cioè che a differenza del governo giallo-verde, cioè quello nato un anno e mezzo fa, quando quell'accordo non trovò di fatto opposizione, nel senso che le opposizioni erano devastate dalla sconfitta elettorale, quindi sono rimaste sostanzialmente inerti per un anno e mezzo e quindi il governo giallo-verde ha potuto esercitare entrambe le funzioni, sia quella di governo che di opposizione, a seconda delle circostanze e delle occasioni e degli interessi del momento. Questo governo invece nasce avendo di fronte una fortissima opposizione, che sarà quella della Lega, di Forza Italia e anche di Berlusconi, che stasera appunto dopo l'incontro con Mattarella ha ribadito che ritiene pericoloso questo governo e che quindi si opporrà in Parlamento. Quindi fin dal primo momento questo governo dovrà combattere con un'opposizione piuttosto agguerrita, sia nelle aule parlamentari sia nel Paese. La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha esplicitamente fatto riferimento alla necessità di mobilitare le piazze. Quindi insomma sarà un percorso piuttosto complicato e quindi sarà necessaria una grande coesione del governo per fronteggiare queste difficoltà.
Resta da vedere come reagisce nel frattempo la cittadinanza, l'elettorato. Secondo un sondaggio Ipsos, in realtà la fiducia dei cittadini in questo momento viene riposta soprattutto nel capo dello Stato Sergio Mattarella. Meno bene altri esponenti, ad esempio Matteo Salvini esce un po' provato, secondo il sondaggio Ipsos, da questi ultimi sviluppi. Che cosa sta succedendo da questo punto di vista? Cosa si può prevedere nel futuro prossimo?
Insomma, l'elettorato strutturalmente non premia chi è che rompe l'equilibrio che c'è in quel momento, quindi c'è una fetta di sostenitori di Salvini che, ricordiamolo, un anno e mezzo fa ha preso il 17% e invece adesso ha accreditato del doppio dei voti, c'è una fetta del suo elettorato, soprattutto quello nuovo acquisito, che non ha gradito il fatto che lui abbia aperto la crisi. senza riuscire poi a padroneggiarla e a portarla fino in fondo, cioè all'obiettivo di andare alle elezioni, e quindi sta perdendo alcuni punti, sono quelli a cui facevi riferimento tu, almeno nei sondaggi. Però appunto è anche vero che, poiché questo governo nasce avendo come riferimento da avversario proprio Salvini, e sono molte le cancellerie europee che sono contente del fatto che Salvini non sia più ministro degli interni, e allora questo lascia a Salvini un grande spazio, una grande agibilità politica che deve sapere sfruttare e che però può essere superata se appunto il governo marcia spedito, coeso e fa dei provvedimenti che vanno incontro alle necessità dei cittadini e degli elettori. E questa è la sfida. Il governo nasce per depotenziare Salvini. Se funziona, questo obiettivo verrà raggiunto. Se non funziona, invece, Salvini crescerà di nuovo nei sondaggi, a quel punto potrebbe diventare davvero difficile mantenere in piedi la legislatura.
Come accennavi prima, il percorso non è ancora concluso ed è ancora accidentato. Noi torneremo ad aggiornarci insieme a te nei prossimi giorni. Grazie Carlo e a presto.
Grazie a voi, arrivederci.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.